Ogni tanto il trucco è esplicito, lo sanno anche loro, è un alibi, è un modo per sviare il discorso, un modo per buttare la palla in tribuna. Sapete, quando si è votato per un'elezione, queste sono settimane di elezioni regionali, ma vale per qualsiasi elezione, provinciali, comunali, europee, politiche, e qualcuno, commentando il risultato elettorale, dice con l'aria di chi la sa molto lunga: fermi tutti, qui il vero vincitore, mentre si discute di chi ha vinto, chi ha perso queste elezioni, è il partito del non voto. E lì ci si aspetta forse che tutti dicano: beh, perché vuol dire che in quell'elezione c'è una percentuale di persone che non hanno partecipato al voto che è rilevante. E quella, certo, mica è un'invenzione, è accaduto, ma qualcuno utilizza il dato sull'astensionismo per evitare o evitarsi delle analisi politiche che guardino poi come hanno votato quelli e quelle che hanno votato. Perché dico che sia un modo per buttare la palla in tribuna? Perché comunque quando c'è un'elezione e quell'elezione è valida, il risultato conta, e quindi chi ha vinto, chi ha perso, conta. Ma questo non vuol dire dall'altra parte che il tema di chi non va a votare e soprattutto di quante sono le persone che non vanno a votare non esista. L'affluenza alle elezioni in Italia è in calo da decenni. Alle ultime elezioni politiche, l'ultima volta quindi che abbiamo votato per il Parlamento, soltanto il 64% circa degli aventi diritto ha partecipato. È stato il dato più basso nella storia della Repubblica Italiana. E se andiamo a guardare invece i risultati delle elezioni amministrative o delle elezioni europee, vediamo un dato simile. L'affluenza è ancora più bassa, è in calo alle ultime regionali. Abbiamo visto in diverse regioni la partecipazione scendere sotto il 50%. Parliamo di questo fenomeno quindi in modo ricorrente, ne stiamo riparlando e vedrete ne parleremo ancora finché non finirà questo ciclo di regionali, ne riparleremo quando voteremo per le elezioni politiche. Abbiamo fatto discorsi simili anche dopo gli ultimi referendum, lo facciamo tutte le volte con delusione o con tristezza. Eppure ci mancano spesso delle risposte chiare alla domanda: ma perché chi non va a votare non va a votare? Perché le persone non vanno a votare? Ci mancano quindi ancora di più le risposte alla domanda successiva. Cosa possiamo fare effettivamente? Cosa potremmo fare noi? Cosa può fare lo Stato? Oltre a esprimere preoccupazione, perché su quello non ci batte nessuno, ma esprimere la preoccupazione di per sé non cambia le cose, ecco, per cambiarla questa cosa, per provarci quantomeno, per avvicinare o riavvicinare chi non va a votare all'esercizio di questo diritto. Capiamolo insieme. Benvenuti e benvenute a una nuova puntata di Wilson. Io sono Francesco Costa e questa non è soltanto effettivamente una nuova puntata di Wilson, ma è anche l'ultima puntata di Wilson aperta a tutti e tutte, disponibile gratuitamente per l'ascolto sulle piattaforme di podcast, oltre che sull'app del Post, non perché Wilson smetta di uscire da giovedì prossimo, ma perché da giovedì prossimo Wilson entra nell'offerta per le persone abbonate al Post. Sarà possibile quindi ascoltare Wilson sull'app del Post e non più sulle piattaforme di podcast. Se avete ascoltato le ultime puntate di Wilson sapete già come funzionerà, cosa vuol dire abbonarsi al Post, quanto costa, tutte le informazioni del caso ve le ridò alla fine della puntata, al momento dei saluti lacrimevoli, non con tutti, conto che alcuni e alcune tra voi vorranno unirsi al Post e venire dall'altra parte, ma appunto comunicazioni di servizio e saluti lacrimevoli ce li teniamo per la parte finale della puntata. Prima della fine della puntata peraltro voglio dirvi qualcosa e voglio raccontarvi qualcosa anche rispetto alle ultime due puntate di questo podcast che hanno generato un po' di discussioni e anche qualche arrabbiatura online. Ne parliamo. Ora però torniamo al punto da cui siamo partiti prima della sigla, quindi l'astensionismo, le persone che non votano, che si astengono, come dovremmo fare quindi a ridurre questo fenomeno? E come sempre partiamo dai dati. Dati che non sono semplicemente quelli che volta per volta, turno per turno, ci dicono quante sono le persone che non hanno votato, ma dati che possono già aiutarci a dare qualche sostanza a quei perché che abbiamo già più volte evocato, cioè perché non si va a votare. C'è un rapporto pubblico che fu stilato dal governo italiano nel 2021, quindi all'epoca era il governo Draghi, proprio sull'astensionismo per indagare questo fenomeno e trovare delle risposte. Innanzitutto appunto indagarlo e quindi separare, cominciamo da qui, l'astensionismo in due grandi categorie molto diverse tra loro, l'astensionismo volontario e l'astensionismo involontario. Queste definizioni si spiegano da sé, l'astensionismo volontario è quello di chi non vota per protesta, la sua non è una non scelta, ma è una scelta, ho scelto di non votare. Il secondo tipo, l'astensionismo involontario, è quello di chi vorrebbe votare, andrebbe a votare, ma per una qualsiasi ragione, e adesso vedremo quali, non ci riesce. Ecco, secondo quel rapporto pubblico e quindi anche secondo poi i dati della Commissione parlamentare sull'astensionismo che ha concluso i suoi lavori nel 2022, l'astensionismo involontario, quindi quello di chi vorrebbe votare ma non riesce a votare, può arrivare a pesare fino per il 18% del totale dell'elettorato, quindi non il 18% solo tra chi si astiene, ma fatte 100, tutte le persone che hanno diritto a votare, intorno a 16-18 di queste potrebbero voler votare ma non riuscire a votare. E questa quota è una quota grande abbastanza, dicono i dati di questo rapporto, da più o meno pareggiare la quota dei cosiddetti elettori alienati, che non votano per protesta, quelli dell'astensionismo volontario. C'è un'altra quota in mezzo di persone che vengono considerate indifferenti, cioè persone che non vengono proprio raggiunte dall'informazione che ci sia un'elezione o che a questa informazione sono del tutto indifferenti, non sono persone che sanno di questa elezione, si sono informate e hanno scelto di non votare, né persone che vorrebbero votare ma non ci riescono, astensionismo involontario. Ma dove voglio arrivare? Se prendiamo in considerazione l'intero fenomeno, capiamo che c'è una parte che può essere magari ridotta con un miglioramento dell'offerta politica, è una espressione sintetica, ma per capire, se non voto perché sono deluso dalla politica, potrò essere riconquistato a questa attività se l'offerta politica, l'offerta di partiti, l'offerta di candidati, per i miei personalissimi standard ovviamente, migliorerà. Ed è difficile fare questa cosa per legge, è difficile scrivere una o più leggi che abbiano lo scopo, come per magia, di migliorare l'offerta politica, di darci partiti più seri, candidati più preparati. Sarebbe bello se fosse possibile, come con una magia, approvare una legge che migliori la politica e avere una politica migliore. Non è così semplice. Che non vuol dire che sia impossibile, eh? Si possono immaginare delle leggi, delle riforme per rendere l'attività politica, l'esercizio della politica più trasparente, più accessibile, penso alle primarie che potrebbero essere rese obbligatorie per legge a ogni livello, penso a una nuova legge elettorale, penso a leggi che regolino diversamente la campagna elettorale stessa, oppure il funzionamento, il finanziamento dei partiti, ma ecco, è più difficile risolvere questo problema, che è un problema di rappresentanza, di salute della democrazia, quanto al miglioramento dell'offerta politica per via legislativa. Al contrario di quanto si può fare invece, e vedremo tra poco quanto e come, per provare a risolvere il problema, almeno parzialmente, dell'astensionismo involontario. Aiutare quindi le persone che vorrebbero votare ma non ci riescono. Questo ci porta innanzitutto a fare un passo avanti. Se è vero che c'è una parte di persone che non va a votare ma vorrebbe farlo, chi sono queste persone? Così capiamo come possiamo aiutarle. Ripartiamo dalle ultime elezioni politiche. Si è votato nel 2022, vi dicevo, affluenza più bassa di sempre per le politiche, 63,9%, questo è il dato preciso. Chi sono le persone che non hanno votato? L'astensione è risultata particolarmente alta innanzitutto nel segmento degli elettori più giovani, la fascia 18-24. Se allunghiamo questa fascia dai 24 anni fino ai 34 anni, vediamo un'affluenza paragonabile, scopriamo quindi che circa il 40% non ha votato. Se andiamo ulteriormente oltre, vediamo che invecchiando l'affluenza cresce con l'età, tanto che nella fascia over 65 si stima che circa il 66% abbia votato, quindi i due terzi, l'astensione scende da circa il 40 a circa il 33-34, ma c'è un ma. Qual è il ma? Se continuate a guardare come cambia il tasso di astensionismo man mano che aumenta l'età, vedete che superata questa collinetta, diciamo quella dei 65-70 anni, appena arriviamo tra le persone che hanno più di 75 anni, la partecipazione al voto precipita. Proprio per ogni anno che passa, la partecipazione al voto diminuisce. Da questi dati forse possiamo già ricavare delle risposte. Il primo riguarda proprio questo segmento di cui parlavamo, le persone che hanno più di 75 anni, che in Italia negli anni 50 erano 1 milione, 1 milione e 2, oggi sono più di 7 milioni, incidenza quindi quadruplicata. Sappiamo per come vanno i movimenti demografici nel nostro paese, paese molto anziano, che questa fetta di popolazione aumenterà sempre di più la sua incidenza in termini relativi sul totale, ed è un segmento della popolazione che per ragioni banalmente anagrafiche vede una presenza molto maggiore, più che negli altri segmenti, di difficoltà motorie, di disabilità che rendono complicato spostarsi. Se si considerano gli italiani over 65, sono oltre 4 milioni quelli che hanno impedimenti di mobilità tali da rendere complesso per loro recarsi al seggio. D'altra parte, come vogliamo spiegarci altrimenti il fatto che dai 65-70 anni in su ogni anno che passa l'affluenza diminuisce, che c'è un disincanto, un cinismo, un voto di protesta che più si invecchia e più aumenta fino a oltre i 90, 92, 93 anni, oppure che quelle persone non guidano più, fanno fatica a camminare a lungo, vivono magari in case di riposo, in RSA o comunque in condizioni per cui è complicato spostarsi il giorno del voto? È plausibile, forse persino probabile. Ma questo problema, direte voi, di certo non riguarda invece l'altra fetta in cui c'era una corposa percentuale di astensionismo, cioè le persone più giovani, 18-34 anni. Ma anche nel loro caso non è sempre tutto attribuibile alla disillusione. Molte persone in quella fascia di età vivono lontane da casa, lavorano molto lontano da casa, non hanno mezzi o tempo per tornare nel comune in cui sono residenti e quindi in cui possono esercitare il diritto di voto. Pensate che oltre 5 milioni di cittadini italiani vivono stabilmente lontano dal comune di residenza, innanzitutto per motivi di studio, ma spesso anche per motivi di lavoro. Sono tanti anche loro, sono il 10% di tutto il corpo elettorale. Sono ovviamente più giovani della popolazione nella sua interezza. La fascia di studenti lavoratori fuori sede c'entra molto con la fascia 18-34 anni in cui trovavamo questo dato sull'affluenza così preoccupante. In entrambi questi sottoinsiemi c'è una percentuale di persone che possono essere quindi coinvolte, che potrebbero essere tirate di nuovo dentro i meccanismi della partecipazione, a cominciare dal voto, che è così importante, rendendo l'esercizio di questo diritto più compatibile con le loro esigenze, con le loro vite. Se non possiamo cambiare per legge la qualità dell'offerta politica e avere partiti migliori, forse possiamo cambiare per legge alcuni dei modi in cui andiamo a votare, allo scopo di ridurre l'astensionismo involontario, se è vero che l'astensionismo ci preoccupa e non vogliamo soltanto riempirci la bocca del partito del non voto quando ci serve un alibi, un modo per sviare il discorso. Dobbiamo quindi essere pronti, però, se vogliamo fare questo discorso, a non considerare il modo in cui votiamo storicamente in Italia come un tabù, come qualcosa di intoccabile, di non modificabile. Certo, starete pensando, Francesco, stai molto attento, però dipende dal come. E avete ragione, dipende dal come. Su questo ci aiuta già a mettere qualche punto fermo la nostra Costituzione. Qualsiasi discussione più o meno concreta o più o meno astratta sulla possibilità di riformare, di cambiare qualcosa del come si vota in Italia deve partire da un punto fermo assoluto, cioè dalla Costituzione, che nello specifico all'articolo 48 stabilisce che il voto è personale, uguale, cioè ogni voto pesa quanto gli altri voti, libero e segreto. Possiamo discutere di tutte le modifiche che vogliamo, possiamo prenderne in considerazione, possiamo guardare a quello che fanno paesi diversi dal nostro e lo faremo, ma dobbiamo restare dentro questo perimetro. Un voto deve valere un voto a prescindere da chi lo esprime, deve essere personale, libero e segreto. E allora, cosa possiamo effettivamente fare? Prendiamo in considerazione una serie di opzioni. Non sono tutte uguali, non pesano tutte allo stesso modo, non sono tutte fattibili allo stesso modo. E per ognuna di queste cercherò anche di indicarvi i pro e i contro, i vantaggi e gli svantaggi. Ma ecco, credo che serva quantomeno parlarne di ognuna di queste cose. Poi magari alcune le accantoniamo. Certo, se le accantoniamo tutte, vuol dire che il nostro piano è più o meno affidarci allo Spirito Santo. Qualcosa secondo me dovremmo fare, ma appunto, intanto mettiamo tutto sul tavolo. Prima opzione, Il voto per delega. Esiste già, si fa già in diversi paesi. Tenete conto che in questa puntata non vi citerò mai delle mie invenzioni, vi citerò soltanto degli approcci che esistono, che si fanno da qualche parte, ripeto, con i loro pro e i loro contro, ma niente di inventato e di estemporaneo. E il voto per delega si fa in Belgio, esiste in Francia, nei Paesi Bassi, nel Regno Unito, in Svizzera. Funziona come la procura che dai a volte quando vuoi chiedere a un vicino di partecipare al posto tuo all'assemblea di condominio. Deleghi un altro elettore a votare per conto tuo. Ci sono dei paesi che prevedono che ci sia una buona ragione, una giustificazione, cioè dire allo Stato: io ho bisogno di delegare Tizio o Caio perché il giorno del voto non posso votare per questo motivo. Ci sono degli stati in cui si può fare senza fornire delle giustificazioni, semplicemente rispettando dei termini e dei requisiti. Chiaramente il voto per delega risolve i problemi di mobilità di moltissime persone, perché persone che stanno nelle RSA, negli ospedali, o che sono troppo anziane da potersi spostare, o che vivono in città diverse da quelle in cui dovrebbero votare e non riescono a raggiungere quel giorno, o non vogliono, non riescono a organizzarsi la città in cui dovrebbero votare, possono delegare qualcuno che vota per quella persona. Certo, c'è uno svantaggio non da poco, se ricordate cosa citavo prima sulla Costituzione. Diventa difficile, per usare un eufemismo, garantire la segretezza del voto, perché la persona che riceve questa mia delega dovrà votare per conto mio e quindi dovrò dirle come voglio votare. Non è un muro invalicabile, nel senso che sono io che sto dando quella delega a qualcuno, che sto dicendo a quel qualcuno liberamente come voglio votare. Ed è vero che il voto è segreto e per la Costituzione è segreto, ma questo non ha mai significato che a noi cittadini sia impedito dire per chi abbiamo votato o dire a qualcuno per chi abbiamo votato. Non è mica reato. Il voto è segreto non vuol dire che guai a te se lo dici. Vuol dire che nessuno può essere costretto in nessun modo e per nessuna ragione a dichiarare per chi ha votato. Ma chiaramente in un paese in cui esiste anche un tema di controllo del voto, di riconoscibilità del voto, di clientelismo e quindi di politici che controllano a volte il voto anche in modo piuttosto certosino sul territorio, ecco, questa soluzione del voto per delega presenta come minimo qualche problema da affrontare. C'è un'altra strada allora che può fornirci qualche risposta almeno per una parte degli astensionisti involontari che citavamo prima, ed è il voto per i fuorisede. Potrebbe essere più comodo e per noi più fattibile per noi italiani del voto per delega per alcune ragioni innanzitutto. I militari, le forze dell'ordine votano già fuori sede e la discussione su come estendere il voto fuori sede anche a tutti gli altri, si pensa innanzitutto agli studenti e ai lavoratori fuori sede, è una discussione che va avanti da un bel pezzo. Come dovrebbe funzionare è piuttosto semplice. Prima che arrivi l'elezione in cui tu intendi votare, benché non puoi tornare nel comune di residenza, comunichi la tua intenzione a un qualche ufficio pubblico che per tempo ti dirà in quale seggio andare a votare nella città in cui sei domiciliato e quindi in quale seggio potrai esercitare il tuo diritto di voto senza tornare nel posto in cui sei residente. Domanda: ma se io sono residente a Torino, ma sono domiciliato a Milano e faccio richiesta di votare a Milano, quando poi vado al seggio a Milano, visto che sono domiciliato qui, sulla scheda elettorale trovo i candidati di Milano o trovo quelli di Torino? Perché sapete, alle politiche, alle europee, per non parlare ovviamente delle amministrative, i candidati cambiano secondo il collegio in cui voti. C'è una possibilità, che è quella di far sì che se io voto a Milano trovo sulla scheda i candidati di Milano, anche se sono residente altrove. Questo vuol dire che una città che ha una folta comunità di abitanti non residenti potrebbe subire un cambiamento significativo del corpo elettorale. Pensate a una città universitaria con 100.000 studenti universitari che decidono tutti insieme di votare in quella città e non nelle tantissime in cui sono residenti, fanno pesare il loro voto a quel punto per i candidati di quella città e ne alterano potenzialmente il risultato. Essendo loro domiciliati in quella città, persone che vivono in quella città, che usufruiscono dei servizi di quella città, non è che sia, diciamo, un abuso e un tradimento così colossale. Quelle persone vivono lì. Ma certo c'è una stortura di cui bisognerebbe in qualche modo tener conto. L'altra strada è che se io sono residente a Torino posso anche votare a Milano, a Catania, a Cagliari, dovunque io sia domiciliato, ma troverò sempre i candidati del comune in cui sono residente, quindi di Torino. Questo però che cosa vorrebbe dire? Che tutti fuori sede, dovunque vadano a votare in Italia, debbano trovare la scheda elettorale del loro comune di residenza. difficile da mettere in piedi, la logistica, diciamo, sarebbe complessa, ma anche in questo caso niente di impossibile. Peraltro, prima vi dicevo, questa cosa si fa già del voto fuori sede per i militari, per le forze dell'ordine, ma si è fatta già per tutti quanti con due sperimentazioni alle scorse elezioni europee e anche agli ultimi referendum. In entrambi i casi gli studenti fuori sede hanno potuto votare nel comune in cui vivono senza dover tornare necessariamente in quello in cui risiedono. Con i referendum è più semplice perché le opzioni sono sì e no dovunque tu voti. Con le europee è un po' più semplice perché comunque le circoscrizioni non sono moltissime, sono 5 in tutto e quindi quella stortura si è risolta e si risolve facilmente. Possiamo anche pensare di introdurre il voto per fuori sede, dove è più semplice per adesso introdurlo e non necessariamente in tutte le elezioni. La risposta comunque delle persone a questa sperimentazione è stata timida ma incoraggiante, nel senso che per le europee del 2024 gli studenti fuori sede che hanno esercitato il loro diritto da un'altra città usufruendo di questa sperimentazione sono stati 24.000. Agli ultimi referendum è passato quindi un anno, anzi qualcosa in meno, 67.000. Questi strumenti vivono di quanto le persone li conoscono e di quanto col passaparola poi e non solo riescono a farli circolare. Lo dico perché qualcuno ha anche fatto un po' di battute su come il voto fuori sede così richiesto poi abbia coinvolto così poche persone. Sono state questa volta il triplo dell'anno prima. Se cominciamo a farlo e rifarlo e rifarlo e diventa la regola, potranno aumentare ancora. Ma più in generale, se votare è un diritto, è utile fare tutto quello che serve a rendere l'esercizio di questo diritto più semplice. Senza pesare al chilo. Strumenti, misure, riforme che possono favorire queste persone, queste altre persone, sostenere che siano troppo poche. Se il voto è davvero così importante e sacro come si dice, e il mio se è ovviamente piuttosto sarcastico, dovremmo considerare preziosi questi strumenti, senza pensare che o risolvono con la bacchetta magica in un colpo solo, una sola misura, il problema dell'astensionismo, oppure risolverne un pezzetto e un pezzetto più grande la prossima volta e uno più grande quella dopo ancora, non serve proprio a niente. Anche questo è un trucco dialettico da due soldi. Fatto sta che dopo queste due sperimentazioni l'Italia è ancora senza una legge sul voto per i fuorisede. Ma non è mica finita qui la lista delle cose che potremmo fare per rendere votare un po' più semplice. Questa la cito soltanto perché, se no, è strano non citarla, ma è forse l'opzione meno fattibile, meno realizzabile, eppure per certi versi la più contemporanea. Il voto elettronico, il voto su internet, il voto online. Ogni tanto qualcuno arriva e dice: ma com'è che stiamo nel 2025 e ancora non possiamo votare online? Beh, non è che ci manchino gli strumenti, diciamo, le tecnologie per farlo. Ci mancano le tecnologie per farlo in sicurezza e nel rispetto di quelle norme costituzionali di cui sopra. Oggi il voto elettronico esiste stabilmente soltanto in Estonia. Ci sono delle forme più limitate in Australia, in Canada, ci sono delle sperimentazioni in Svizzera, ma i rischi informatici, i problemi di segretezza, i problemi di sicurezza, peraltro in un periodo storico di attacchi informatici usati come attacchi di guerra, di destabilizzazioni e di manipolazioni che passano occasionalmente anche dalla destabilizzazione delle campagne elettorali, dalle interferenze in questi processi, ecco, ci fanno dire forse meglio che sul voto online aspettiamo ancora un po'. C'è un caso, il modello australiano, che prevede tutta una serie di passaggi per cui forse sarebbe più facile pensare di introdurlo. È un voto elettronico che in Australia viene offerto agli elettori non vedenti. È un voto che non passa online ma si esprime per via telefonica, per cui ogni elettore riceve un codice univoco se vogliono votare in questo modo. Io, elettore, telefono a un call center dello Stato, uso il mio codice per identificarmi e quindi la persona, lo Stato, in quel momento sa che sono io al telefono perché solo io possiedo quel codice, e se quel codice me l'ha rubato qualcuno, se quel codice me l'ha sottratto, certo, è un problema. Infatti dico, questa mi sembra una strada che prende acqua. In questa modalità forse un po' meno, nel momento in cui io mi identifico col mio codice, quel centralinista mi passa a qualcun altro che quindi non conosce la mia identità, ma sa solo se sono arrivato a lui, che mi sono registrato e mi sono identificato correttamente, a quel punto io sarò soltanto una voce per quel secondo operatore a cui dico voglio votare Tizio o Caio e lui registrerà il mio voto. L'operatore precedente avrà registrato soltanto che ho votato senza sapere come e il gioco è fatto. Ripeto, mi sembra che possiamo quantomeno, diciamo così, percorrere con maggiore entusiasmo altre strade e altre soluzioni prima di questa, ma esiste anche questa strada. Una strada, per esempio, di voto a distanza, che è molto più utilizzata, molto più sicura, tanto che l'Italia anche questa la utilizza già, ma soltanto per alcune persone, è il voto per corrispondenza, il voto per posta. L'Italia lo prevede già per tutti gli italiani e sono milioni residenti all'estero, ma si utilizza in forme diverse, con regole diverse, in Austria, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Svizzera e poi appunto Stati Uniti. Il voto per posta è una consuetudine in moltissimi paesi, è un voto anonimo perché funziona con la tecnica della doppia busta. È utile saperlo perché qualcuno quando si parla di voto per posta poi si chiede, beh però questi mi mandano una busta che c'ha il mio nome, poi gliela rispedisco e c'è il mio nome, come fa il mio voto a essere segreto? Io percepisco quando voglio votare per posta la mia scheda elettorale dentro una busta anonima, dentro una busta più grande che ha sì il mio nome. Per cui voto sulla scheda come preferisco votare, piego la scheda, metto la scheda nella busta anonima, sigillo quella busta, metto la busta anonima dentro la busta col mio nome e cognome, la spedisco al seggio, all'ufficio elettorale, che quindi riceverà una busta col mio nome che dice Francesco Costa ha votato, e quindi io vengo segnato sul registro come quando andate a votare al seggio. Francesco Costa ha votato. La busta grande col mio nome viene aperta e viene archiviata. Ne rimane una busta anonima, che non ha nulla che la renda riconducibile a me, che va nella scatola, nell'urna, con le schede votate, che al momento dello scrutinio saranno aperte. Nessuno potrà sapere di chi era il voto di chi, ma tutti sapranno benissimo chi ha votato, come avviene normalmente alle elezioni. Qual è in questo caso la controindicazione? Il fatto che il voto sia segreto, nel senso chi controlla che la persona che ha votato abbia votato da sola. Qualcuno potrebbe far votare la scheda da qualcun altro, qualcuno potrebbe essere sotto pressione, votare sotto minaccia o sotto controllo di qualcuno. Badate, tutti questi fenomeni esistono anche adesso, la controllabilità del voto, la costruzione sul voto, sono tutte cose che non sono totalmente eliminate dal voto come lo facciamo oggi, per cui per tanti di questi strumenti bisogna decidere cosa vogliamo proteggere, cosa siamo disposti a sacrificare. Stiamo partendo da una premessa che è quella per cui è il caso di fare qualcosa. Se aspettiamo la soluzione perfetta non arriva mai, stiamo così come siamo, ma lo status quo non è perfetto. Quindi non è giusto misurare nessuna di queste possibili riforme con il metro della perfezione. Nessuna delle nostre leggi, ma direi che niente di quello che appartiene al nostro mondo, persone, proposte, può soddisfare l'asticella della perfezione, ma magari ce ne sono altre che rappresentano dei compromessi accettabili. Per esempio, in Austria, in Germania, esiste una regola per cui chi vota per posta deve firmare una dichiarazione giurata in cui attesta di aver votato personalmente, in totale libertà e segretezza. Non puoi falsificare anche la dichiarazione? Certo che sì, è reato, diventa un doppio reato, falsificare la dichiarazione e controllare e minacciare qualcuno quando vota. Dobbiamo anche pensare che le norme che mettiamo in piedi prevedano delle sanzioni per chi le viola, senza chiedere a quelle norme di essere, prima ancora di controlli e di sanzioni, tecnicamente, concretamente impossibili da violare, perché questa è la storia del nostro paese, no? Non esistono norme impossibili da violare, esistono norme che funzionano e sanzioni, indagini che funzionano su chi le viola e quindi compromessi soddisfacenti che troviamo per ognuna di queste questioni. Abbiamo finito, direte voi? Non abbiamo finito manco per niente, ci sono ancora degli strumenti, delle soluzioni, delle strade che potremmo prendere in considerazione. Questa che vi dico adesso è una delle mie preferite, forse la mia preferita in assoluto. È la mia soluzione preferita perché mi sembra quella che ci costringa al numero minore di compromessi, quella che potrebbe funzionare meglio ed è, banalmente, il voto anticipato. Si fa in un sacco di posti diversi d'Europa e del mondo, semplicemente alcuni seggi, certo non tutti quelli che troviamo aperti la domenica e lunedì, quando si vota la domenica e lunedì, ma soltanto alcuni. 2, 3, 4 per comune, sono aperti, restano aperti e quindi è possibile raggiungerli per votare anche giorni o settimane prima della data ufficiale del voto. Per chiunque voglia farlo, per qualsiasi motivo, perché sa già che nel fine settimana dovrà andare fuori città, passare del tempo con la sua famiglia, ha fatto degli altri piani, ha un impegno che non può rimandare, deve partire, qualsiasi sia il motivo. Non sindachiamo sui motivi delle persone. Se votare fosse per tutti e per tutte sempre la priorità assoluta numero uno, non staremmo nemmeno facendo questo discorso perché non ce ne sarebbe bisogno. Siccome tante persone sempre di più non vanno a votare, bisognerebbe parlare di come rendere questo esercizio più facile, visto che è così importante, quindi non impicchiamo l'esercizio di un diritto così fondamentale al mio essere libero quel giorno e quel giorno soltanto, altrimenti niente. Certo che c'è qualche problema, ma problemi legati ai costi. Certo, bisognerà tenere alcuni seggi per ogni città aperti più a lungo e quindi con più sorveglianza, con più personale. Ma se pensate a quanto costa organizzare un'elezione in Italia e soprattutto se pensate a quanto è importante, di nuovo, il voto, esercitare questo diritto, non credo che il costo di cui parliamo, e non pensate che sia un costo da fuori di testa, parliamo di un costo abbordabilissimo per lo Stato, sia esagerato rispetto alla possibilità di far accedere al voto chi lavora, chi viaggia nel weekend, chi ha impegni frequenti nei weekend. E non è finita qui, ce n'è un'altra di cosa, che anche questa sarebbe fattibile e doveva essere fattibile già molto tempo fa. Dov'è infatti che noi andiamo a votare? Oggi in Italia votiamo quasi soltanto nelle scuole, che sono spesso poco accessibili. Poi c'è tutto un problema enorme che riguarda le scuole, l'utilizzo delle scuole. Ogni elezione comporta giorni in cui le scuole non possono essere utilizzate. Ma non è scritto da nessuna parte, e non lo dico per modo di dire, non è proprio scritto da nessuna parte, nemmeno nelle nostre leggi, che si debba votare soltanto a scuola. Si vota e si può votare all'estero, in uffici comunali, biblioteche, centri civici, palestre, ospedali, in ogni genere di edificio pubblico, a volte anche in edifici privati che vengono affittati ad hoc dallo Stato. Già oggi, per questo vi dicevo, non è scritto da nessuna parte, i comuni italiani possono aprire dei seggi in sedi diverse, ma lo fanno molto raramente. E quindi più seggi aperti più a lungo, che siano più accessibili a persone con difficoltà e disabilità motorie, e poi seggi mobili, seggi in auto, seggi negli ospedali, seggi nell'RSA, seggi ovunque si trovino le persone che fanno più fatica a spostarsi. Il discorso sul dove si vota si tira poi dietro il discorso sul come si vota. Certo che se perdi la tessera elettorale puoi andare a rifarla quel giorno, quindi quel giorno, il giorno del voto, non solo devi trovare il tempo, lo spazio nella giornata per votare, ma anche per andare nell'ufficio comunale e metterti in coda. Sappiamo che non è un grosso sacrificio, sappiamo che è un ostacolo a volte abbastanza grande dal dire vabbè, sapete che c'è, voto la prossima volta. Ma a che serve la benedetta tessera elettorale? Una volta che vado al seggio, ho la mia carta d'identità, mi identifico e le persone del seggio scoprono sui loro registri che io posso votare in quel seggio. Bisognerà certamente cambiare qualcosa qualora abolissimo la tessera elettorale, ma forse ci saremmo tolti un impedimento tutto sommato non così irrimpiazzabile. E abbiamo detto del dove si vota, abbiamo detto del come si vota, diciamo anche qualcosa del quando si vota. Accorpare le elezioni, i vari turni elettorali in una sola giornata rende molto più facile comunicare che quel giorno si vota, rende molto più facile quindi raggiungere le persone che non si informano, che si informano poco, con l'informazione che quel giorno si vota. Può portare a votare più persone perché magari ognuno è motivato da una cosa diversa, chi vuole votare più per il sindaco, chi per il referendum, chi per le regionali, ma una volta che sei lì e vai al seggio, ti fai dare tutte le schede e voti per tutte, e forse sapendolo ti informi e ti prepari anche, così da poter votare per tutte le opzioni. In generale anche questo si lega al tema delle persone che nel fine settimana fanno vite complicate. Non pensare soltanto a chi va al mare, detto che andare al mare eventualmente è un'attività, anche quella, familiare, ricreativa, rispettabile. Ma togliamo di mezzo tutta questa idea penitenziale dell'esercizio di questo diritto. Cioè, se ci tieni puoi fare i sacrifici che serve fare per votare. Ripeto, la realtà in cui siamo ci dice che troppa poca gente vota e tante persone nei weekend hanno famiglie complicate, figli da passarsi, viaggi da fare, genitori a cui badare. Se mi fai votare anche il lunedì, motivo in più per risolvere il problema del votare per le scuole, se no le scuole stanno chiuse anche il lunedì, ma se mi fai votare anche il lunedì o se mi fai votare anche il sabato o se mi apri i seggi piuttosto in anticipo, tutte queste cose possono rendere più facile per me votare. E quindi, in conclusione, intanto che ci occupiamo di come rendere l'offerta politica più attraente, più combaciante con le nostre esigenze, con i nostri bisogni, e lo facciamo, apro e chiudo parentesi, anche attraverso l'informazione e la buona informazione, come ridurre l'astensionismo involontario e quindi permettere a chi vuole votare ma non ci riesce di andare a votare? Le cose che ci siamo detti sono queste le cose per cui vale la pena fare pressione sulla classe politica, firmare le proposte di legge, chiedere ai propri rappresentanti di muoversi in questo senso, se vogliamo fare qualcosa di concreto e non soltanto lamentarci dell'astensionismo. Introdurre e regolare, discutiamo del come, il voto per persone, studenti, lavoratori, lavoratrici fuori sede. Estendere la possibilità di votare per corrispondenza, non solo agli italiani all'estero. Introdurre la possibilità di votare in anticipo, aprendo alcuni seggi nei giorni precedenti alla data ufficiale del voto. Aumentare e diversificare i luoghi in cui si vota. Potenziare il voto a domicilio. Semplificare la burocrazia legata al voto e quindi il sistema della tessera elettorale. Accorpare le elezioni in una o due tornate elettorali l'anno e consentire in quelle tornate elettorali il voto su più giorni, il cosiddetto Election Day, il voto la domenica e il lunedì. Sono tutte cose molto concrete, non bisogna farle necessariamente tutte, alcune come vi dicevo sono più fattibili di altre, altre sono infattibili, ve le ho raccontate giusto per tenerle sul tavolo, ma vi ho detto, infatti non le ho citate in queste conclusioni, come gli svantaggi a oggi sembrino più numerosi dei vantaggi, ma ecco, è anche un modo maneggiare, conoscere queste proposte concrete per evitare che il lamento sull'astensionismo diventi una specie di passepartout, una specie di carta da giocarsi nei dibattiti con la faccia contrita e preoccupata, ma allargando un po' le braccia, ma le persone non vanno a votare, ma la partecipazione, ecco. Niente allargare le braccia, c'è un sacco di gente che in Italia non vota ma vorrebbe votare, ma vuole votare, se ci crediamo davvero e crediamo che il voto sia così importante e il fenomeno dell'astensionismo così preoccupante, meglio cominciare a chiedere meno retorica, più concretezza su queste misure. Sono io che vi invito alla fine di ogni puntata a scrivere all'indirizzo wilson@ilpost.it con i vostri commenti, i vostri suggerimenti, anche le vostre critiche, e devo dire che le ultime due puntate hanno provocato molti commenti, molte testimonianze, molti punti di vista e anche qualche critica, qualche reazione un po' spazientita, un po' arrabbiata. Qualcuno mi ha chiesto, ma dov'è il contraddittorio? Erano queste due puntate, lo dico per chi non le ha ascoltate, in cui parlavo, dialogavo con un ospite, due puntate fa con Luca Ferrari, amministratore delegato dell'azienda tech italiana Bending Spoons, una delle principali aziende tech europee. L'ultima invece, la scorsa, parlavo con Simona Ravizza, giornalista d'inchiesta del Corriere della Sera, e parlavamo della sanità italiana. Sanità, intelligenza artificiale e tecnologia, questioni gigantesche. Gli ospiti che di tanto in tanto trovate dentro Wilson, che alterna un po' più formati, a volte sono da solo, a volte sono con un ospite, vengono scelti dalla redazione di Wilson composta da me medesimo sulla base del fatto che sono persone che hanno, secondo me ovviamente ed è un'opinione discutibile, qualcosa di interessante da dire e da raccontare che possa aiutarci a capire meglio quello che ci accade intorno. Non vuol dire né che siano l'oracolo a cui ci aggrappiamo io o voi perché ci diano la verità con la V maiuscola, ma nemmeno che io debba allestire dentro questo podcast ogni settimana un ring. La domanda sul contraddittorio, che è tornata in alcune delle vostre reazioni rispetto ad alcune cose che Ferrari o Ravizza hanno detto e voi avete detto ma io non sono d'accordo, ma io non la penso così, oppure ma questa cosa in realtà non è come viene raccontata ma è diversa, nasce secondo me questa questione del contraddittorio da un equivoco, non da voi, dal modo in cui siamo stati abituati a vedere funzionare il sistema dell'informazione, e cioè che l'idea, appunto, per fare informazione su qualsiasi tema comporti mettere accanto all'altro uno che dice bianco, uno che dice nero, lasciare che loro parlino e discutano, e spesso lo vediamo in TV, si azzuffino, e poi vediamo cosa ne viene fuori. Starà a noi decidere sulla base dell'andamento di quella zuffa. Non è un principio così sano, equilibrato, almeno io non lo penso. Poi naturalmente, se questa è la cosa che cercate, la trovate moltissimo in giro, ma provo a raccontarvi come vorrei provare a fare le cose qui dentro. Non vogliamo e non voglio costruire un ring, ma nemmeno un talk show. Non penso che il mio compito qui sia far scontrare tesi diverse, e quindi non penso nemmeno che il mio ruolo, quando parlo con qualcuno che intervisto, sia litigarci, ossia rappresentare, a fronte di un certo lato che mi viene raccontato, il lato equivalente e opposto, quale che sia. Quello che vorrei fare qui è invece esporvi, di tanto in tanto, perché appunto non capita con tutte le puntate, a dei punti di vista che ci raccontino qualcosa, senza pensare che quei punti di vista esauriscano la discussione, la conoscenza su quel qualcosa. Ve l'ho detto in premessa sia alla puntata sull'intelligenza artificiale e la tecnologia, sia in quella sulla sanità, ma vale, figuriamoci, per le puntate sulla scuola e sulle tasse e sulle pensioni e sulla politica estera, ma figuriamoci, sono tutti temi giganteschi che non possono essere risolti da un punto di vista di una persona in una puntata di un podcast. Quello che io vorrei fare è esporvi a molti di questi, metterli in relazione, capire come nascono, da cosa nascono, e poi a un certo punto riprendere quel tema, l'abbiamo già fatto con alcuni di questi e lo rifaremo ancora con tutti questi, e ascoltare un'altra riflessione diversa. Scelte tutte dal sottoscritto, in questo caso perché pensa il sottoscritto, cioè io, che possano aggiungere qualcosa alla comprensione dei fatti. La vostra parte naturalmente è capire se sia effettivamente così, e finché è così, l'accordo tra me e voi tiene, possiamo continuare in questa relazione di ascolto e di scambio anche la volta in cui ascolterete un punto di vista con cui non siete d'accordo o sentite un argomento a cui manca un pezzo. Ascoltare un'opinione diversa dalla nostra senza che questo voglia dire arrendersi, e cioè dire ok, la penso così, ma nemmeno pensare che allora l'ascolto di quell'opinione diversa dalla nostra sia del tutto superflua. Voglio dire, ma tutte le cose che ci siamo detti qualche puntata fa, ma in generale facendo questo podcast dall'inizio, sul non stare chiusi nella nostra bolla, sull'aprirci a punti di vista diversi, ripeto, da ascoltare, non necessariamente da far nostri, dove la vogliamo lasciare? Io non penso che un contenuto di informazione come Wilson debba mettere sempre due persone che discutono e litigano su qualcosa per garantire in quel modo pluralismo. Non penso nemmeno che il mio ruolo con le persone che intervisto debba essere cercare questo tipo di confronto e di litigata. Non penso allo stesso modo però che allora le cose che voi ascoltate qui dentro debbano essere percepite come ecco Francesco che ci versa un bicchiere pieno di verità assoluta ogni settimana, lo beviamo. No, certo che no. Cerchiamo di costruire insieme percorsi e strade per comprendere le cose. Questi percorsi prevedono più strade, più fermate, ma almeno per quanto riguarda Wilson non prevedono il ring. Prevedono un tentativo che facciamo qui al post, che faccio in questo caso io, di darvi dei punti di vista interessanti e informati, di darvene molti e diversi, ma che siano tutti interessanti e informati perché possiate poi voi farvi la vostra idea. Prevedono naturalmente il mio tentativo, puntata dopo puntata, di essere all'altezza della situazione. Ci provo, con alti e bassi, non è detto che ci riesca sempre, anche per questo le vostre email, i vostri messaggi mi aiutano molto, e chissà che anche questo non sia un pezzo di questo tentativo di costruzione insieme di un modo diverso di informarci. Per me che faccio questo mestiere, per voi che ne fruite, con equilibrio, con onestà intellettuale, vorrei dire anche, inventando una parola che non esiste, con adultità. Esisterà adultità. Ne parleremo ancora, garantito, sia di AI che di sanità. Se ascoltate Wilson lo sapete, gli argomenti che qualcuno potrebbe considerare complicati, noiosi, qui non ci spaventano. Mi stavo mangiando le dita prima perché stavo per farvi uno spoiler sulla buona notizia con cui voglio salutarvi e chiudere questa puntata, perché la buona notizia riguarda proprio il tema dell'astensionismo e una norma in particolare, quella proposta discussa da più parti e da più tempo di introdurre anche in Italia il voto per le persone fuori sede. Vi dicevo di queste due sperimentazioni che non hanno lasciato in Italia però una legge stabile e definitiva su questo diritto. C'è una proposta di legge di iniziativa popolare per la quale sono state raccolte le firme. La proposta è stata lanciata da The Good Lobby, Will Media e la rete Voto Fuori Sede, che doveva raccogliere 50.000 firme entro gennaio. La buona notizia è che proprio pochissimi giorni fa, con largo anticipo, quindi, la proposta di legge ha raggiunto le 50.000 firme, che rendono quindi adesso obbligatorio per il Parlamento quantomeno discuterla. È certo che non è tanto che venga soltanto discussa. Speriamo che magari in Parlamento qualche parlamentare voglia provare a intestarsela, a farle fare un po' di strada. La proposta di legge di iniziativa popolare sul voto fuori sede, che ha già superato le 50.000 firme, chiede che il voto fuori sede sia garantito in modo permanente per ogni tipo di consultazione, dalle amministrative alle politiche, dalle europee ai referendum. E l'obiettivo è che questa misura diventi realtà già in tempo per le prossime elezioni politiche del 2027. Vi aggiornerò nelle prossime settimane sull'esito che avrà questo tentativo, su quando sarà depositata la proposta in Parlamento, su quando sarà discussa dal Parlamento, che in termini di legge ha un mese per discuterla, su cosa si farà di questa sperimentazione e di questi tentativi. Dunque, siamo arrivati quindi alla fine di questa puntata di Wilson, che è anche la fine di questo percorso, di questa fase 1 di Wilson, questi mesi in cui l'ascolto di Wilson è stato aperto e gratuito per tutti e per tutte su ogni piattaforma di podcast. Siamo al momento dei saluti lacrimevoli, il momento sentimentale. Saluti che ovviamente vanno innanzitutto alle persone tra voi che hanno scelto, sceglieranno di non abbonarsi al post per continuare ad ascoltare Wilson, perché con tutti gli altri ci ascoltiamo belli tranquilli giovedì prossimo, con peraltro una puntata speciale. Stiamo preparando una puntata particolare per la prima puntata della fase 2, diciamo, di Wilson. Io ho già fatto dentro questo podcast abbastanza messaggi promozionali, a volte mi sono sentito anche un po' un televenditore. Vi ringrazio ovviamente per la pazienza con cui avete accolto, ascoltato, capito i miei molti inviti ad abbonarvi al post, a entrare a far parte di questa comunità con la scusa di continuare ad ascoltare Wilson. Soprattutto vi ringrazio perché dalla lettura delle vostre mail mi sembra di poter dire che abbiate capito da dove vengono questi messaggi, cioè vengono da quanto tengo e quanto teniamo a fare questo lavoro, a farlo bene, a farlo in un modo che poi sia utile senza cambiare la vita a nessuno, ma che sia utile per le persone che ne usufruiscono. Quindi non sarò qui a ricordarvi ulteriormente i prezzi, le offerte dell'abbonamento al post, come funziona, i servizi. Vi dico soltanto una cosa, perché è una di quelle cose che se andate sul sito abbonati.ilpost.it non trovate, cioè trovate effettivamente i prezzi, le offerte, i servizi, cosa ottengono le persone che si abbonano al post, ma c'è una cosa che lì dentro non c'è scritta. Sapete che cosa comprate davvero quando vi abbonate al post? Oltre a tutte quelle cose lì, non vedere più la pubblicità sul sito del post, avere i podcast, le newsletter per abbonati, eccetera, voi comprate la possibilità di dire per quei 20 centesimi al giorno a voi stessi innanzitutto, ma poi anche al resto del mondo: questa cosa qui esiste, si fa, anche grazie a me. E ogni volta che avete e che avrete qualcosa di cui lamentarvi per una cosa che non vi piace sull'informazione in Italia, e magari è una di quelle da cui il post da un sacco di anni si tiene alla larga, ogni volta che vedete sul post una cosa che considererete utile, che penserete «Oh, qualcuno dovrebbe proprio leggere questo articolo, conoscere questa storia», ogni volta che vi verrà da dire «Questa ci voleva, sono contento, contenta di aver letto, ascoltato questa cosa», ecco, quelle cose lì saprete di averle rese possibili voi, letteralmente voi. La grandissima parte dei ricavi del post, degli introiti del post, arriva non dalla pubblicità ma dagli abbonamenti, e quindi saprete che state facendo qualcosa oltre a lamentarvi, e non perché lamentarsi non sia legittimo, ma perché voi siete quelli che hanno scelto di fare un passo in più, e lo stanno facendo questo passo non da soli o da sole, ma con decine e decine e decine di migliaia di persone che condividono quella sensibilità e che sono parte di questa comunità. una comunità che, certo, poi non è mica fatta soltanto da chi è abbonato al post, è fatta dalle persone, sono milioni che seguono il post, che leggono il post, è fatta, certo, anche da chi non si è ancora abbonato, ma magari ha già inserito il post nella sua dieta mediatica. Per questo io sono sicuro che non ci perderemo di vista, né con chi ovviamente si abbona, si abbonerà al post, ci sentiamo giovedì, ma anche con chi tra voi dovesse scegliere in questo momento che non vuole abbonarsi o che non può abbonarsi o che da giovedì prossimo cercherà le puntate in regalo. Sapete, ogni abbonato può regalare fino a 10 puntate al mese al massimo a qualcuno, quindi eventualmente cercate qualcuno con cui fare un accordo, oppure cercherà un abbonamento in regalo. Noi sappiamo che questa comunità comprende anche voi, sappiamo anche che non tutte le persone si trovano nella stessa condizione e situazione rispetto alla scelta di spendere 8 euro al mese oppure 80 euro l'anno. L'ultima cosa che voglio fare quindi è ringraziarvi tutti e tutte, che ci si risenta giovedì prossimo oppure no, ringraziarvi per l'attenzione, per il vostro tempo, per avermi aiutato durante queste settimane a capire meglio una settimana dopo l'altra, una questione dopo l'altra, un aspetto in più della vita e delle cose intorno a noi. Ancora grazie mille, ci risentiamo giovedì. A presto, ciao!